Buongiorno cari amici di Radio Buon Consiglio, eccoci di nuovo a questo appuntamento mensile con la dottrina sociale della Chiesa. Io oggi vorrei affrontare un tema legato alle ultime due puntate. Ne avevo già accennato nell'ultima perché abbiamo affrontato il tema delle migrazioni e poi l'ultimo, il tema della denatalità. E abbiamo accennato al fatto che molto spesso oggi, anzi, domina nel dibattito in Italia, l'idea che l'immigrazione sia in qualche modo la terapia, la medicina per curare la denatalità, la malattia della denatalità che affligge l'Italia, ma più in generale l'Europa. L'Italia, devo dire, in modo particolare, ne abbiamo parlato diffusamente lo scorso mese. Abbiamo detto però che non funziona esattamente così. In realtà la questione migrazioni e la questione denatalità sono due cose diverse. È vero, trattiamo sempre di persone, però sono temi che hanno, sono problemi che hanno delle origini, delle cause e anche come dire, delle terapie, chiamiamole così, che sono molto diverse, che non c'entrano l'una con l'altra, ma soprattutto non è lecito risolvere, come dire, un problema con un altro dimenticando le questioni fondamentali. E quando si fa il discorso, non nascono i figli in Italia e allora, dobbiamo avere più immigrati. In realtà noi stiamo trattando le persone come se fossero dei numeri, come se fossero delle semplici pedine su uno scacchiere. Da una parte è vuoto, allora spostiamo le pedine laddove sono tante e le mettiamo là e quindi tutto torna in equilibrio, che è una, come dire, una concezione riduttiva della persona, perché come ci ricorda il Catechismo, come ci ricorda il compendio della dottrina sociale della Chiesa, la persona va accolta e va rispettata nella sua dignità che ha diverse dimensioni, non è neanche soltanto la dimensione economica, ma in questo caso appunto cioè, è chiaro che addirittura la dimensione che viene considerata è soltanto quella numerica. Altrettanto dobbiamo dire quando sul tema dell'immigrazione, si dice l'immigrazione va bene perché ci pagano le pensioni, sempre relativo al fatto che non c'è più forza lavoro giovane a sufficienza in Italia. Anche qua c'è una riduzione utilitaristica della persona come se fosse soltanto una questione economica, peraltro, e oltretutto che serve a noi, quindi alla fin fine un discorso anche egoistico. E lo, invece noi dobbiamo renderci conto che le cose non funzionano così, e non semplicemente perché non rispettano la dignità della persona e quindi tutte le dimensioni della persona, che ricordiamo sempre, questo l'abbiamo ricordato in tutte le lezioni che abbiamo fatto, la persona va sempre considerata come immagine e somiglianza di Dio, quindi con un valore, come un valore sacro e quindi anche con le dimensioni della persona che questa immagine e somiglianza comporta. Ma appunto, questo ha poi dei riflessi molto, molto concreti perché dimenticando quali sono le dimensioni della persona, quindi cosa significa la dignità della persona, si va incontro a delle situazioni esplosive come stiamo vedendo questa Europa dove ci sono stati negli anni flussi migratori incontrollati che hanno portato e stanno portando una serie di problemi. Vediamo cosa sta succedendo in Svezia, cosa succede in Francia, ma possiamo vedere anche casi di cronaca in Inghilterra e in altri paesi. Quindi, dimenticare quelle che sono le dimensioni della persona, la sua dignità, ha delle conseguenze gravissime anche dal punto di vista sociale. Quindi perché non si può fare questo ragionamento? Intanto dovremmo ascoltare quello che dicono gli stessi vescovi africani, perché la maggior parte dell'immigrazione arriva da paesi africani. E i vescovi africani in questi anni più volte si sono espressi contro questa immigrazione, anzi, emigrazione dal punto di vista dei paesi africani, perché da una parte, ovviamente pensano e più volte hanno ricordato che cioè, questi giovani si fanno attrarre, i giovani che partono si fanno attrarre da una visione dell'Europa idilliaca, dove si pensa di poter trovare subito una sistemazione, ricchezza, eccetera, e ci si mette invece in avventure dove si rischia la vita, dove si viene torturati, schiavizzati e via di questo passo, e lo sappiamo perché purtroppo la cronaca ci offre ampi esempi di questo, quindi poi diciamo che purtroppo gli annegamenti nel Mediterraneo sono soltanto l'ultima come dire, dei casi e delle sventure che possono capitare alle persone che migrano in modo irregolare. Ma soprattutto la preoccupazione è nel fatto che dai paesi africani partono le forze giovani, ovviamente. Quelli che sono in condizioni migliori, i più poveri, gli anziani, quelli non partono, non hanno la possibilità di partire. Parte soprattutto e qui parliamo soprattutto dell'immigrazione irregolare, partono giovani, partono persone abili, persone che hanno anche qualche disponibilità economica, perché questi viaggi non sono gratuiti, lo sappiamo, si paga molto rispetto a quello che è il reddito nei paesi africani, e quindi alla fine si svuotano e si impoveriscono i paesi poveri che vengono a mancare delle persone più, diciamo, che più possono contribuire allo sviluppo anche del proprio paese. Quindi sono, come dire, sono tante i motivi che spingono i vescovi africani. Sono intervenuti tantissime volte e lo stesso Cardinal Sarah, che è della Guinea Conakry, più volte si è espresso su questo tema, perché innanzitutto c'è il diritto a rimanere nel proprio paese. Ciascuno deve vivere nel suo paese, ha detto per esempio in una delle tante interviste su questo tema, come un albero, ciascuno ha il suo suolo, il suo ambiente in cui può crescere perfettamente, diceva. E è meglio aiutare le persone a realizzarsi nelle loro culture, piuttosto che incoraggiarle a venire in un'Europa in piena decadenza. Questo introduce anche introduce come una questione, anche un giudizio di tipo morale. E poi è una falsa esegesi quella che utilizza la parola di Dio per valorizzare la migrazione. Dio non ha mai voluto questi strappi. Quindi questa è una questione. E lo stesso Benedetto XVI, in occasione del messaggio per la giornata mondiale del rifugiato nel 2013, ebbe a scrivere: nel contesto socio-politico attuale, prima ancora che il diritto a emigrare, va riaffermato il diritto a non emigrare, cioè a essere in condizione di rimanere nella propria terra. Parole che fanno eco a un discorso di San Giovanni Paolo II al Congresso Mondiale delle Migrazioni nel 98, quando diceva: diritto primario dell'uomo è di vivere nella propria patria. Diritto che però diventa effettivo se si tengono costantemente sotto controllo i fattori che spingono all'emigrazione. E poi appunto si parla di nuove forme di schiavismo e questo, però appunto ci sono tante interventi dei vescovi africani su questo, anche recentemente i vescovi dell'Africa centrale, parliamo del luglio 2022, anche qui preoccupandosi sicuramente anche del rispetto dei diritti umani nella migrazione, ma soprattutto la preoccupazione dello sviluppo anche dell'Africa. Quindi noi sulla Bussola Quotidiana abbiamo pubblicato diverse volte articoli che riguardano prese di posizione dei vescovi, ma anche il fenomeno è il fenomeno di coloro che partono, che trovano alla fin fine, legittimamente, per carità, anche dei lavori gratificanti nei persone magari che emigrano, studiano, soprattutto medicina. E poi dopo, e qui siamo nell'ambito dei flussi regolari, ma appunto rimangono qua e i propri paesi non hanno medici e quindi vedono continuamente partire delle risorse importanti per il sviluppo. Tant'è vero che anche il catechismo, anche il compendio di dottrina sociale della Chiesa ricorda sempre che tutto il tema anche dell'immigrazione poi va visto nell'ottica del bene comune. Noi invece affermando la necessità di spingere sull'immigrazione per mettere a posto la nostra economia, avere i medici magari che arrivano dall'Africa oppure altre figure di questo genere, e noi in realtà pensiamo non in una chiave di bene comune, ma in una chiave di interesse egoistico per le nostre realtà, per le nostre società. E però, ripeto, questo è ancora una volta diciamo, una visione sempre riduttiva dell'uomo. La vediamo, come dire, una questione semplicemente economica. Quindi manca della manodopera in Italia e quindi cerchiamo di attirare manodopera dall'estero. Ora, questo oltretutto è una possibilità, anche dall'Italia partono tante persone che vanno a cercare, come dire, situazioni migliori all'estero, ma ci sono a volte anche appunto degli spostamenti all'interno del paese, c'è anche una migrazione interna. E però, come dire, qui stiamo parlando invece dell'incentivo a una migrazione semplicemente per sistemare egoisticamente un paese. L'altra questione, sempre legata all'economia, che soprattutto laddove si incentiva l'immigrazione irregolare, no, non parliamo più di una legittima aspirazione a trovare un lavoro più gratificante, più arricchente anche all'estero. Invece parliamo soprattutto di sfruttamento della manodopera, è quello che accade. Se noi pensiamo, abbiamo visto tante volte le denunce anche che in Italia di immigrati irregolari costretti a lavorare in condizioni di schiavitù o di semischiavitù, prendendo pochissimo, lavorando moltissimo, anche per lavori agricoli, stagionali, eccetera. Ma insomma, questo è sempre, quindi c'è un tornaconto economico molto egoistico sull'immigrazione perché conviene. E lasciamo stare poi tutta la questione invece del business dell'accoglienza, che è un altro aspetto sicuramente poco edificante di tutta la faccenda dell'immigrazione. Ma noi vogliamo cercare di capire perché non funziona l'uso dell'immigrazione per risolvere il problema demografico. Ora, abbiamo detto, l'immigrazione così spinta perché non ci sono più nuovi nati in Italia, appunto è figlia di una concezione riduttiva dell'uomo, della persona umana, che poi porta a questo tipo di sfruttamento, a questo tipo di forme di schiavismo, anche di neocolonialismo alla fin fine, e quindi già questo fa capire che è un discorso che viene mal posto. Ma l'altra questione, è molto più importante, è quella del fatto che la persona che arriva, il migrante che si colloca in un paese, non può essere semplicemente ridotto all'aspetto economico, non semplicemente per dire ci paga il famoso ci pagano le pensioni, che in realtà anche dal punto di vista economico non funziona esattamente così. La questione è ben più complessa, e tenendo conto anche delle abitudini, delle consuetudini degli immigrati. Ma il punto vero riguarda il fatto che la persona che arriva non è soltanto un lavoratore, è una persona che appunto ha una serie di esigenze, che sono esigenze culturali, esigenze di spirituali, perché ci sono religioni diverse, ci sono tutta una serie di bisogni, il congiungimento familiare, ad esempio, e quindi non si può non tenere conto. Poi ovviamente c'è il bisogno dell'abitazione, c'è il bisogno della possibilità di integrazione, e quindi tutte queste cose vanno prese in considerazione. E allora ritorniamo al discorso delle politiche migratorie, che vanno definite in vista del bene comune, è come dice il catechismo. E il bene comune non va ristretto alle questioni implicate nell'accoglienza o meno di un immigrato. Deve avere un orizzonte ampio, che consideri tutti i fattori legati alle persone e alle società coinvolte. Intanto, come dicevo prima, dobbiamo renderci conto che il problema dell'immigrazione si pone in quanto un precedente diritto fondamentale è stato violato, che è quello di poter vivere nella propria terra. Quindi, questo sicuramente merita una maggiore attenzione. Da questo punto di vista voglio anche citare un demografo francese, Gérard François Dumont, che dice, a proposito proprio di chi ri risponde, a chi vede l'immigrazione come la risposta al calo demografico dei paesi europei, cioè se l'Europa attira forza lavoro da paesi in via di sviluppo, questo significa anche che da quei paesi attira le forze migliori, impedendo di fatto lo sviluppo di quei paesi. Pensare perciò di risolvere i nostri problemi con l'immigrazione è un metodo molto egoista. Se si vuole davvero aiutare lo sviluppo del terzo mondo, si deve anche trovare il modo di non danneggiarlo. Quindi ritorniamo a questo tema. Quindi il compendio di dottrina sociale della Chiesa ci dice che ci invita esplicitamente a favorire tutte quelle condizioni che consentono accresciute possibilità di lavoro nelle proprie zone di origine. Se è vero che la migrazione è un fenomeno naturale, tanto più lo è in quest'epoca di globalizzazione, ciò non toglie che parte integrante di una politica migratoria debba essere quella di eliminare o ridurre le cause che stanno all'origine della migrazione. siano esse cause di sottosviluppo o di atteggiamenti criminali di singoli governi o tutte e due le cose insieme. Ricordiamo per esempio quando Turchia e Albania incoraggiavano l'afflusso dei clandestini sulle coste italiane, ma anche oggi diciamo che nei paesi del Nord Africa molto spesso le ondate di immigrati sono legate poi a politiche ricattatorie dei governi. Questo pone una questione fondamentale, cioè quando parliamo di politiche migratorie, prima di tutto non dobbiamo pensare a quanto servono a noi, a quanto servono cioè se vogliamo pensare al bene comune, non dobbiamo pensare innanzitutto a quanto ci sono utili queste cose, ma soprattutto al bene anche dei paesi da cui si parte. Quindi, invece di pensare a incrementare il business dell'accoglienza, le navi che vanno in giro per il Mediterraneo a raccogliere diciamo, immigrati che vengono peraltro spinti sui barconi dalle organizzazioni criminali e dai governi che ne approfittano per ricattare l'Europa, sono casomai i meccanismi di cooperazione internazionale e dell'economia mondiale che vanno sistemati. L'altra questione che pone il catechismo, appunto, riguarda anche le altre dimensioni della persona. Quindi c'è anche un dovere dell'immigrato che è tenuto a rispettare con riconoscenza il patrimonio materiale e spirituale del paese che lo ospita, a obbedire alle sue leggi, a contribuire ai suoi oneri. Quindi la questione dell'accoglienza, e quindi anche dell'immigrazione, non è una strada a senso unico. Lo Stato ha il dovere di vigilare sull'osservanza di questa indicazione. La difficoltà o addirittura l'aperto rifiuto a integrarsi nella nostra cultura, che è proprio di alcuni gruppi, poi ci torneremo su questo punto, costituisce dunque un problema oggettivo alla permanenza in Italia e più in generale in Europa. Il tema dell'integrazione, quindi stiamo toccando. Integrarsi ovviamente non vuol dire omologarsi, assumere in tutto e per tutto la nostra cultura, ma conoscerla e rispettarla. Imparare la lingua italiana, ad esempio, è un primo passo in questo senso. L'integrazione nella scuola italiana per i bambini è altrettanto essenziale. E a questo punto qui si pone un tema importante e che fa capire molto bene perché la sostituzione dei bambini italiani con i bambini stranieri, ad esempio, da qualsiasi parte provengano, non è una soluzione. Perché per potersi integrare c'è bisogno che chi arriva trovi un'identità chiara con cui integrarsi. Se arrivo dall'Albania o dall'Afghanistan o dal Mali o da qualsiasi altro paese, è comunque perché io mi posso integrare in una realtà che ha una sua identità, che ha una sua struttura linguistica, che ha una sua cultura chiara di riferimento che io appunto posso conoscere e rispettare, come dice il catechismo. La scuola è un punto fondamentale. Ora, è diverso se un bambino o due bambini di altri paesi, facciamo un esempio molto chiaro, un bambino africano, un bambino indiano, vengono messi in una classe dove trovano altri 20-25 compagni italiani, compagni di scuola italiani, che hanno il loro modo di, una loro lingua ovviamente, che hanno il loro modo di esprimersi, che attraverso la loro anche gestualità, il modo di rapportarsi l'uno con l'altro, hanno dei tratti comuni che fanno parte dell'identità nazionale, che mangiano in un certo modo, mangia con forchetta e coltello e non con le bacchette, ad esempio. Possono sembrare delle banalità, ma questo è pure molto importante quando, nel processo di integrazione. Magari non tutti saranno cattolici o religiosi, ma sicuramente c'è nella cultura italiana un riferimento chiaro anche a questa matrice religiosa, a questa cultura religiosa che fonda la nazione italiana, e quindi hanno modo comunque di incontrarsi con questo mondo, di conoscerlo, di capirlo, e quindi anche fra di loro. Il bambino africano, il bambino indiano saranno portati a come dire, rapportarsi tenendo conto della cultura italiana che è quella di riferimento in cui si stanno integrando. Non è importante che il bambino africano e il bambino indiano diventino e facciano esattamente e si vestano esattamente come i ragazzi italiani, o, questo non è necessario. Cioè, però è importante che possano incontrare, quindi possano integrarsi, possono capire, entrare dentro la mentalità, dentro la cultura, dentro la lingua. Ora immaginiamo invece una classe come purtroppo sta avvenendo in Italia da molto tempo e soprattutto nelle grandi città, delle classi dove ci sono 7-8 italiani, ci sono 5 tunisini, 3 pakistani, 4 indiani, un cinese. Qual è la cultura di riferimento? Qual è la cultura in cui ci si integra? Qui, ovvio che in una situazione di questo genere non c'è possibilità di una vera integrazione. L'unica possibilità è quella di, come dire, riuscire in qualche modo a far convivere le tante differenze sperando che non si arrivi allo scontro, perché sappiamo che poi chi arriva si porta tutta la propria cultura, la propria religione, tutte le proprie anche pregiudizi, se vogliamo, su altri popoli, altri paesi. Quindi sappiamo benissimo che ci può essere anche una conflittualità molto alta. E quindi che tipo di integrazione è possibile in una scuola così dove non ci sono i bambini italiani perché non nascono, con tanti bambini che arrivano da tante altre parti e quindi, cioè, capite che l'immigrazione, è evidente che l'immigrazione non diventa la risposta alla mancanza di bambini italiani. Al contrario, diventa un problema che si somma a un altro problema, perché c'è un bisogno, una necessità di integrarsi, c'è una necessità di entrare dentro una cultura. E questo è già un passaggio, ma vediamo benissimo in altre realtà, e un po' lo vediamo anche in Italia, vediamo per esempio in Inghilterra oppure in Francia, che addirittura il passaggio successivo è il fatto che comunità etniche vivano separate dalle altre comunità etniche e in grandi quartieri che poi diventano praticamente delle piccole città, perché nelle grandi città inglesi, ad esempio, il quartiere indiano, il quartiere pakistano, il quartiere cinese, che sono veramente dei mondi trapiantati in Inghilterra, ma quando in questo quartiere ci vivono più di 100.000 persone, tutte appartenenti a quelle etnie, capite che quella è una città cinese, una città pakistana, una città indiana. I muri, le case possono essere un po' diverse da quelle che si trovano in India, Pakistan o Cina, ma insomma, alla fin fine, questa cioè, questa è la realtà. E non comunicano più con il resto della popolazione o delle popolazioni che vivono in quel paese. Vivono un mondo separato. Io faccio un aneddoto personale perché ricordo una volta in un viaggio in Inghilterra, si andava all'aeroporto di East Midlands, che era Nottingham sostanzialmente. Incontro sul volo, c'era una famiglia pakistana, mi trovo vicino appunto c'era un ragazzo, parlavo, chiedevo, lui erano da pochi anni in Inghilterra, e così quindi gli faccio una domanda: ma come ti trovi gli inglesi? No? Perché veniva dal Pakistan, ovviamente un mondo completamente diverso, veniva peraltro da una piccola città pakistana, quindi trovarsi in una zona, parliamo di Nottingham, non è neanche tra le più grandi città inglesi, e mi dice tranquillamente: ma non ne conosco. Ecco, cioè, questo è il dramma di un certo multiculturalismo che ha teorizzato poi questo tipo di grandi incontri fra tutti, cioè questa che non ha pensato al tema dell'integrazione, e questo è quello che è il risultato. È ovvio che in realtà così, il fatto che a un certo punto scoppino dei conflitti è soltanto questione di tempo, perché no, non c'è nessun tipo di integrazione. Al massimo si può sperare nel tentativo di governare i conflitti. Però appunto il tema della scuola è molto importante, ed è quello che innanzitutto ci mette, ci fa capire che il tema dell'immigrazione come soluzione alla denatalità di un paese è totalmente sballato. Ora, allora è già passata mezz'ora, quindi facciamo una breve sosta e poi riprendiamo con la seconda parte. Riprendiamo la nostra conversazione. E appunto il tema mette un po' insieme quello di cui abbiamo parlato nelle ultime due lezioni, e cioè l'immigrazione e la denatalità. Stiamo vedendo come l'immigrazione in realtà non è una soluzione al problema della denatalità, anzi. Più la denatalità è, come dire, accentuata, e questo è il caso del nostro paese, più l'immigrazione porta un problema ulteriore e di difficile soluzione. Noi abbiamo parlato, certo, ci si può fare un'obiezione, che è quella, diciamo, la citazione dell'articolo del Catechismo che dice che le nazioni più ricche sono tenute ad accogliere lo straniero alla ricerca della sicurezza e delle risorse necessarie alla vita che non gli è possibile trovare nel proprio paese di origine. Però, sempre questo articolo del Catechismo dice che le nazioni più ricche sono tenute ad accogliere nella misura del possibile. E nel possibile, in quel possibile, appunto, ci sono dei criteri. Non è il possibile soltanto una questione di numeri, ma è anche tutte le questioni culturali che dicevamo prima. Ci sono tutte questioni legate appunto al bene comune, ma le questioni anche legate a quella che è il rispetto della dignità delle persone nella sua interezza, in tutte le sue dimensioni. A questo proposito, uno degli elementi da considerare è quindi la questione dell'identità nazionale, il tema di cui abbiamo parlato poco fa, parlando soprattutto del tema della scuola, ma questo vale a tutti i livelli, cioè a scuola è particolarmente evidente, ma questo vale anche il mondo del lavoro, vale per, come dire, per i rapporti sociali. Pensiamo a cosa succede a tutto il tema, per esempio, di certi abiti che avrebbero, e anche se è discutibile, avrebbero una motivazione religiosa. Vediamo la questione del burqa, il velo, delle donne nell'ambito musulmano, oppure l'istituto della poligamia che in alcuni paesi purtroppo si sta affermando una idea, appunto figlia del multiculturalismo, per cui queste cose vanno in qualche modo accettate perché fanno parte di una cultura e quindi nel rispetto di una cultura si deve in qualche modo, come dire, accoglierle. E questo è un errore gravissimo perché, per esempio, la poligamia, che magari è un uso in alcuni paesi, non può essere accolta in un ordinamento come il nostro, che si fonda proprio sulla dignità, sul valore della persona e quindi anche nel rapporto uomo-donna. C'è, non so, nella poligamia comunque c'è una mancanza del rispetto della dignità delle donne, come possiamo giudicare, non possiamo semplicemente dire, ma nella loro cultura, nella loro mentalità va bene così, cioè, no, perché comunque questa qui non è più integrazione, ma diventa un conflitto, diventa la nascita di principi discriminatori, è come dire, fonte di enorme conflittualità sociale. Quindi, la salvaguardia dell'identità nazionale è anche un punto importante. Io a questo punto però vorrei citare quello che appunto è un famoso discorso del cardinale Biffi, che avevo già citato in parte in un'altra lezione, proprio sulla questione dell'immigrazione, perché il tema dell'integrazione e quindi quali sono le condizioni dell'integrazione, è fondamentale perché appunto per far capire che c'è bisogno che no, non qualsiasi accoglienza senza criterio va bene, ma se vogliamo salvare il bene comune, dobbiamo avere come dire, una serie di criteri chiari con cui anche accogliere. E dicevo, questo sempre ricordando che quindi l'immigrazione non è la soluzione al tema della denatalità. Il problema della denatalità va risolto con la natalità, perché la natalità invece sì che aiuta anche l'integrazione e l'accoglienza degli immigrati. È esattamente l'opposto di quella che è oggi la mentalità dominante. Se ci sono più nascite, sicuramente sarà più facile anche accogliere e integrare le persone che arrivano da altre culture. Uno obietterà: ah, ma se ci sono più nascite, non ci sarà neanche più bisogno di attirare nuovi lavoratori. Questo non è vero, anzi, è esattamente il contrario, perché una situazione di denatalità provoca, dal punto di vista economico, una stagnazione. E questo è un meccanismo naturale, perché contrariamente a quelli che pensano che le risorse siano un po' come la torta, per cui la torta è grande, tot può servire 10 fette, quindi se invece di 15 che ci litighiamo le 10 fette, siamo 10 va bene, ma se siamo 5 va ancora meglio perché mangiamo due fette a testa. Ecco, oggi tanti considerano il tema delle risorse e dell'economia in questo modo. Invece la realtà ci dimostra esattamente il contrario. Guardiamo semplicemente all'Italia: in 50 anni di denatalità costante e sempre più grave, l'economia è sempre andata peggiorando. Il paese ha come dire, ormai una crescita demografica negativa. Quindi anche gli immigrati non riescono neanche dal punto di vista numerico, a tamponare le perdite delle nascite e, guarda caso, la disoccupazione cresce, il tasso di disoccupazione è sempre più elevato. Questo è perché quando una popolazione invecchia, quando soprattutto, no, e non per longevità, ma soprattutto perché mancano le giovani generazioni, tutta l'economia tende a fermarsi, perché invecchia anche, per esempio, invecchia anche come dire, la popolazione in età lavorativa, e quindi vuol dire meno spinta all'innovazione, perché lo sappiamo, la spinta all'innovazione viene soprattutto dalle forze occupazionali giovanili, e quindi anche i ritmi di lavoro tendono a diventare, come dire, più lenti, e quindi l'economia diventa meno competitiva, ci si preoccupa più di conservare delle posizioni piuttosto che di creare nuovo. Pensate all'Italia che ha la cui economia è da sempre fondata sulla piccola e media impresa, o l'importanza delle imprese familiari addirittura in Italia, ma le imprese familiari funzionano quando diciamo, il capo famiglia costruisce una società, un'azienda, e poi, avendo dei figli, investe, perché quello sarà anche il lavoro dei figli, che a loro volta faranno crescere l'azienda, e a loro volta la passeranno ai figli e crescerà ancora. Questa è la storia diciamo, dell'economia italiana, delle imprese, delle piccole e medie imprese, e quindi si investe perché si hanno dei figli, per cui vale la pena investire, perché si pensa a un futuro. Quando non si hanno dei figli, il profitto di un'azienda, mettiamoci nella testa di un imprenditore: per quale motivo l'imprenditore dovrebbe continuare a investire a un certo punto? È ovvio che il profitto diventa soprattutto una rendita, e quindi non c'è l'interesse a far crescere, a investire, a creare qualcosa di nuovo, perché l'orizzonte della vita non è più il futuro, ma è l'orizzonte degli anni che mancano alla pensione o alla morte, che sono pochi. E quindi tutta l'economia tende a ristagnare. E se l'economia ristagna, ovviamente, cioè, i posti di lavoro si perdono, le aziende chiudono, quello che sta succedendo in Italia, che sta succedendo in gran parte d'Europa, e al contrario, invece, se si investe, perché ci sono dei figli, si creano nuovi posti di lavoro, e quindi è più facile anche attrarre lavoro dall'estero, lavoro in genere qualificato, altrimenti vediamo com'è l'Italia di oggi, dove appunto non c'è lavoro per gli italiani, ma neanche per gli stranieri, e quel lavoro che gli stranieri trovano, e soprattutto molto spesso il lavoro di sfruttamento, soprattutto appunto ci si occupa si approfitta diciamo degli irregolari che così si possono sfruttare tranquillamente. Ecco quindi che capite che è esattamente se vogliamo risolvere il problema, anche essere più accoglienti nei confronti dello straniero, è molto importante invece cambiare proprio l'atteggiamento nei confronti della natalità. Abbiamo bisogno di più nascite, non di più immigrati. C'è bisogno di più nascite e questo aiuterà anche l'integrazione degli immigrati, sempre però nell'ottica di criteri nei flussi delle politiche migratorie, che non possono essere, come dire, il saccheggio dei paesi, delle forze migliori dei paesi in via di sviluppo. Però appunto volevo di nuovo tornare sul tema dell'identità nazionale, la salvaguardia dell'identità nazionale, che è fondamentale per poi l'integrazione, perché appunto senza salvaguardia di questa identità non ci può essere integrazione, si va diretti verso il disastro. Diceva il Cardinal Biffi appunto nel 2000, i criteri di cui si parla non potranno essere soltanto economici e previdenziali. Una consistente immissione di stranieri nella nostra penisola è accettabile, può riuscire anche benefica, purché ci si preoccupi seriamente di salvaguardare la fisionomia propria della nazione. L'Italia non è una landa deserta o semidisabitata, senza storia, senza tradizioni vive e vitali, senza un'inconfondibile fisionomia culturale e spirituale, da popolare indiscriminatamente, come se non ci fosse un patrimonio tipico di umanesimo e di civiltà che non deve andare perduto. Questo è punto che mi piace ripetere, ne abbiamo già parlato, ma credo che sia importante riprenderlo. Sotto questo profilo, uno Stato davvero laico, che cioè abbia di mira non il trionfo di qualche ideologia, ma il vero bene degli uomini e delle donne sui quali esercita la sua attività di amministrazione e di governo, e voglia loro preparare con accortezza un desiderabile futuro, dovrebbe avere tra le sue preoccupazioni primarie quella di favorire la pacifica integrazione delle genti, o quantomeno una coesistenza non conflittuale, una compresenza e una coesistenza che comunque non conducano a disperdere la nostra ricchezza ideale o a snaturare la nostra specifica identità. Bisogna perciò concretamente operare perché coloro che intendono stabilirsi da noi in modo definitivo si inculturino nella realtà spirituale, morale, giuridica del nostro paese e vengano posti in condizione di conoscere al meglio le tradizioni letterarie, estetiche, religiose della peculiare umanità della quale sono venuti a far parte. E qui attenzione, perché a questo fine, dice il Cardinal Biffi, le concrete condizioni di partenza degli immigrati non sono ugualmente propizie. E le autorità non dovrebbero trascurare questo dato della questione. Il discorso è molto chiaro. Quando si parla molto spesso di immigrazione, se ne parla in termini di abbiamo bisogno di sostituire gli italiani che non ci sono più, non si fa, cioè tutto è uguale. Chiunque viene, viene, non stiamo lì a. Non possiamo discriminare, perché oggi la non discriminazione è un altro totem, un altro idolo della nostra società. Il problema non è discriminare le persone, come dire, tu sei indiano, non ti voglio, tu sei cinese, invece va bene, no? Oppure tu sei africano, no, cioè non è questo il punto. E soprattutto il criterio di giudizio non è, diciamo, se quel popolo lavora di più, tendenzialmente si sa che quelli lavorano di più, mentre altri sono un po' più sfaticati, tra virgolette, ovviamente lo dico, perché questo è comunque il discorso che si fa. Non è questo il tema, perché anche qui sarebbe una riduzione economicistica della persona. Invece, Il tema è quello dell'integrazione. Com'è possibile, com'è più semplice che si favorire la pacifica convivenza, coesistenza? Com'è possibile favorire un processo di integrazione? Ecco, in una prospettiva realistica andrebbero preferite, a parità di condizioni, soprattutto per quel che si riferisce all'onestà delle intenzioni e al corretto comportamento, le popolazioni cattoliche o almeno cristiane, alle quali l'inserimento risulta enormemente agevolato. Per esempio, i latinoamericani, i filippini, gli eritrei, i provenienti da molti paesi dell'est Europa, eccetera. Poi gli asiatici, come i cinesi e i coreani, che hanno dimostrato di sapersi integrare con buona facilità, pur conservando i tratti distintivi della loro cultura. Questa linea di condotta, essendo laicamente motivata, non dovrebbe lasciarsi condizionare o disanimare nemmeno dalle possibili critiche sollevate dall'ambiente ecclesiastico o dalle organizzazioni cattoliche. Questo riferimento, perché lo sappiamo, era vero nel 2000 e ancora più vero oggi. Ci sono molte voci ecclesiali, organizzazioni cattoliche che su questo tema sono assolutamente, come dire, guai a parlare di questi criteri. Ecco. Come si vede, si propone qui semplicemente il criterio dell'inserimento più agevole e meno costoso, un criterio totalmente ed esplicitamente laico. A proposito del quale evocare gli spettri del razzismo, della xenofobia, della discriminazione religiosa, dell'ingerenza clericale e perfino della violazione della Costituzione sarebbe un malinteso davvero mirabile e singolare, il quale, se effettivamente si verificasse, ci insinuerebbe qualche dubbio sulla perspicacia degli opinionisti e dei politici italiani. Ovviamente questo è un riferimento assolutamente retorico, sappiamo benissimo che è proprio così, purtroppo. E ricordo sempre quindi che in questa chiave la denatalità è sempre un problema che si aggiunge all'altro e non viceversa. E qui il riferimento poi, il discorso del Cardinale Biffi va appunto a toccare il punto più sensibile, cioè il caso dei musulmani. E se non si vuole eludere o censurare tale realistica attenzione, è evidente che il caso dei musulmani vada trattato a parte. Gli islamici, nella stragrande maggioranza e con qualche eccezione, vengono da noi risoluti a restare estranei alla nostra umanità individuale e associata, in ciò che ha di più essenziale, di più prezioso, di più laicamente irrinunciabile. Più o meno dichiaratamente, essi vengono a noi ben decisi a rimanere sostanzialmente diversi, in attesa di farci diventare tutti sostanzialmente come loro. Hanno una forma di alimentazione diversa e fin qui poco male, un diverso giorno festivo, un diritto di famiglia incompatibile col nostro, una concezione della donna lontanissima dalla nostra, fino a praticare la poligamia. Soprattutto hanno una visione rigorosamente integralista della vita pubblica, sicché la perfetta immedesimazione tra religione e politica fa parte della loro fede indubitabile e irrinunciabile, anche se aspettano prudentemente a farla valere di diventare preponderanti. Non sono dunque gli uomini di Chiesa, ma gli stati occidentali moderni a dover fare bene i loro conti a questo riguardo. Se il nostro Stato crede sul serio nell'importanza delle libertà civili, tra cui quella religiosa, e nei principi democratici, dovrebbe adoperarsi perché essi siano sempre più diffusi, accolti e praticati a tutte le latitudini. E un piccolo strumento, dice poi il Cardinale Biffi, potrebbe essere proprio quello della reciprocità, il principio della reciprocità. In ogni caso, ecco il punto, cioè. L'incentivazione in questa situazione di denatalità, appunto, incentivare l'immigrazione in generale è già una forma di suicidio, no? Perché oltretutto, come dire, impedisce di agire sul fronte necessario, che è quello della denatalità. Ma è ancora peggiorato dal fatto di non distinguere, di non capire bene chi sta arrivando. E quindi le differenze che ci sono tra una cultura e un'altra. Appunto, si diceva che questo, appunto, la questione musulmana è effettivamente un problema ulteriore, perché noi abbiamo sempre parlato, in questo momento, finora abbiamo parlato di, come dire, trovare le vie più facili per integrare, e abbiamo capito che con una scarsa natalità, il processo di integrazione si fa molto più difficile, ma qui abbiamo di fronte anche una, dei popoli, delle culture che non vogliono integrarsi, non hanno alcuna intenzione di integrarsi, che semplicemente tollerano la loro presenza qua, anzi tollerano la nostra presenza in realtà. Come dice lui, in attesa di farci diventare come loro, cioè una crescita della loro popolazione tale che a un certo punto prendano, come dire, il sopravvento, no? Sono tante come dire, interventi, ma anche un po' provocatori, ma effettivamente con fondo di verità. Ricordiamo negli ultimi anni leader turco Erdogan, che più di una volta ha parlato del fatto che i turchi musulmani conquisteranno l'Europa dal punto di vista grazie alla demografia, e ha invitato addirittura i turchi in Germania, che sono una parte notevole della popolazione, a fare più figli proprio per arrivare prima possibile alla possibilità di poi prendere in mano e dirigere di fatto il paese a loro piacimento. L'idea della riconquista, della conquista dell'Europa è, diciamo, soprattutto in certi ambienti, diciamo un sogno molto, molto concreto. Però, qui sono le autorità civili che devono porsi il problema. Allora, non si può continuare come dire, a invocare la maggiore apertura, maggiori collocamenti, collocazione di stranieri, di immigrati, quindi addirittura di mettere sullo stesso piano gli immigrati, i rifugiati, i profughi e gli immigrati irregolari o comunque immigrati economici, di carattere economico, proprio per garantire il massimo, questo anche per tappare quel buco che è creato da una denatalità che va avanti da decenni in Europa e, ripeto, soprattutto in Italia. E invece questo è come dire, un processo che va verso la distruzione della nostra società, dei nostri paesi, perché appunto si vorrebbe curare un problema, risolvere un problema aggiungendone uno e viceversa. Quindi si sommano i problemi invece di trovare per entrambe le questioni, demografia e immigrazione, trovare delle soluzioni adeguate, dei criteri adeguati di intervento. E questo, insomma, è un tema importante, quindi alla conclusione di tutto di questo discorso bisogna dire con molta chiarezza che l'immigrazione non è una soluzione al problema della denatalità, che anzi la denatalità è un problema enorme anche per l'immigrazione, perché impedisce, ostacola gravemente la possibilità di integrare e quindi di una coesistenza pacifica. E quindi è importante che da una parte ci si occupi della denatalità, puntando soprattutto sulla natalità e quindi come aiutare, in che modo aiutare le coppie come dire, ad avere figli, come anche incentivare, facilitare soprattutto chi desidera avere figli e che magari trova degli ostacoli che impediscono di farlo. E dall'altra va affrontata il tema dell'immigrazione con i criteri che corretti che abbiamo detto proprio per favorire una integrazione e quindi davvero favorire un bene comune e non depredare i paesi in via di sviluppo, quindi pensare in chiave mondiale, in chiave globale. Il bene comune non è soltanto il bene comune dell'Italia, è il bene comune che guarda a tutta la persona, a tutte le persone e quindi tiene conto anche di quello che succede negli altri paesi, negli altri popoli. Ecco, credo di aver un po', diciamo, dato un po' un quadro generale, ovviamente si possono approfondire ulteriormente alcuni aspetti, comunque il nostro tempo adesso è finito, il nostro tempo a disposizione, quindi io vi saluto, vi auguro una buona estate e ci ritroveremo, se Dio vuole, fra un mese. Grazie.